Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ai nostri occhi, pochi di uomini moderni che sono abituati a domandarsi sulla veridicità delle cose, come se fosse vero, cioè se un fenomeno è vero o non è vero, se si può giudicare in questo o quell'altro modo, quanto lo si possa credere. Questo Vangelo, agli occhi di un uomo così, non dice molto, anzi forse genera più sospetti che altro. Perché? Perché la domanda in questo Vangelo non è tanto che cosa è accaduto. Lo sapevano che doveva risuscitare, non avevano capito cosa volesse dire. Ricordate il Vangelo della Trasfigurazione. Gesù dice ai tre che scendono con lui: non dite niente a nessuno finché io non sarò risuscitato dai morti. E l'Evangelista commenta dicendo: ma questi manco sapevano che voleva dire risuscitare dai morti. In realtà veramente non lo sapevano. Non sapevano soprattutto cosa volesse dire per lui risuscitare dai morti. Sapete perché? Perché non avevano capito neanche perché dovesse morire. Ci hanno davanti un uomo che non è solo un uomo. E stanno pensando che deve essere un Dio, ma non sanno come un Dio possa essere anche un uomo. Figuriamoci come immaginarsi la morte, come pensare alla resurrezione. Non è un loro problema, non se lo chiedono mai. Quello che si chiedono sta sulla bocca di questa donna. Guarda bene, neanche sul primo dei discepoli, degli apostoli, o sul discepolo che Gesù amava, Giovanni probabilmente. Allora la domanda invece sta sulla bocca di una donna, la Maddalena, devo continuare, non so, che dite? La Maddalena, ma chi era sta Maddalena? Dove si è laureata sta Maddalena? Lo sappiamo, l'Università della Strada proprio. Una donna che non ce l'ha le categorie per domandarsi che cos'è la resurrezione. L'unica cosa che può chiedersi è quella che si chiederà tutto il mondo, sempre, anche oggi, e lo chiede, non in modo impersonale, ma lo chiede a te. E la domanda è questa: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. La domanda è: dov'è il Signore? Ma tu pensi che questa generazione possa venire da te che ti dici cristiano e battezzato e credente a chiederti cos'è la resurrezione? Figurati, non fai tempo a domandartelo che già gli hai risposto: non lo so, risorso per morto, boh, come si fa, non lo so. No, questa generazione viene a te come tutte le generazioni a dirti: dov'è il Signore? Dove è risorto il Signore? E tu che cosa direi? A Gerusalemme? Al Santo Sepolcro? Io ti dico che se tu non avrai la capacità di dire che è risorto dentro un abisso della tua storia, nessuno ti crederà. Se tu non avrai le categorie per dire come, dove è risorto nella tua vita, in quel fatto o in quell'altro fatto, e risorto vuol dire che sovrabbondantemente quel fatto che era diventato una realtà cruda per te si è aperto, è diventato comprensibile, accettabile, perfino luminoso, anche fatto più oscuro, l'abisso, abbiamo detto. Se tu non hai la capacità di indicare la presenza del Cristo dentro un fatto della storia, l'altro penserà che tu abbia una religione, come di fatto il mondo pensa. Una cultura, una tradizione, questi dicono che è risorto, quell'altro dicono che è un'altra cosa. Che tu abbia solo un sentore della resurrezione. E un sentore della resurrezione, mio caro, non è la fede in Cristo. Solo un'idea così vaga della resurrezione, una fede che non si può, come dici tu, non si può dimostrare, non è. Va pure la sindone se vuoi, ma non capisci niente, perché la sindone non è solo la testimonianza della resurrezione e della vita divina del Figlio di Dio, la sindone è anche testimonianza della sofferenza del Figlio di Dio, e questa, lasciamelo dire, ti scandalizza. Quando ti scandalizza? Tutte le volte che dici, ma perché questo a me? Perché doveva succedere proprio a me? Perché non succede ai cattivi? Allora, se non doveva succedere a te, perché è successo a lui? Capisci cosa vuole sapere il mondo? Qual è il Cristo che credi? Dov'è che il sacrificio del Figlio di Dio diventa una luce per te? Perché il mondo è schiacciato, come tu sei schiacciato. Io ti dico che se non riesci a comprendere come, dove risorge Cristo nella tua vita, la prima cosa che succede è che non ti va, dirai, ho perso la fede, ma ce l'hai mai avuta? La fede non si perde, amici. Uno perde la pazienza, perde tante cose, ma la fede non si può perdere. Se si perde, c'è mai stata. Che dici? Come l'amore, no? Se finisce, c'è mai stata. Non ti illudere, lo so che non ti piace, non ti illudere così. Allora, dove lo hanno posto? Che cosa fanno questi due discepoli? Sa, una donna come la Maddalena che torna dicendo non sappiamo dove l'hanno posto, davanti a Pietro, il primo degli apostoli, a Giovanni, Pietro con il suo senso di colpa grosso come una casa perché l'aveva rinnegato la sera prima con un'altra donna che un altro del passato, dice, tu sei il nome di loro, no, io non lo conosco. Quando sente dalla Maddalena che è risorto, si sente alla pari della Maddalena, capito? Pietro si sente alla pari della Maddalena. Non dici, ma come? Non lo sai? Io lo so. No. Capisci? Guarda bene il linguaggio di questo tempo. Cosa fa il Papa? Cosa fa il Papa quando un paradosso gli viene incontro? Si mette sulla cattedra e lo spiega davanti a tutto il mondo? No. Provoca il cuore del mondo e si inchina davanti al fatto incomprensibile finché questo fatto non si apra, finché questo fatto doloroso non mostri la gloria che vi è nascosta. Capisci? Noi siamo tutti peccatori, invece non possiamo insegnare niente a nessuno. Una cosa la possiamo fare: correre come questi due discepoli fino al luogo della resurrezione, per constatare non che non c'è più il Signore, ma che noi non siamo più nelle tenebre, che non siamo più dispersi, che non siamo più degli ignoranti che vagano qua e là senza motivo, pronti a cedere qualsiasi cosa a tutti, in ogni momento, a scuola, al lavoro, in qualsiasi occasione, a cedere la nostra anima, quello che crediamo, quello che speriamo, la fonte stessa del nostro amore, la cediamo. Tutte le relazioni che riteniamo fallite o in crisi. Allora, questa gloria della resurrezione possa giungere fino al tuo cuore e aiutarti a rispondere alla domanda del mondo: dove lo hanno posto? Lo hanno posto nella Galilea, lo hanno posto nella storia, là lo stiamo andando a cercare. Noi non siamo detentori di una verità immutabile, noi siamo ricercatori di una verità viva, vivente, autentica, vera, e che ha la capacità in ogni tempo di riaccenderci di passione e di amore per Dio e per gli uomini. Per gli uomini perché per Dio, per Dio perché per gli uomini. Questa è tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in questo tempo la parola della resurrezione si incarna in una storia piena di contraddizioni, di dolore, di sofferenza, di sconcerto. ma anche di pochissima fede. Anche se l'abisso si apre davanti ai nostri occhi e l'odio trionfa in molte occasioni, la mediocrità, la nostra mediocrità, non ha la capacità di indicare le vie del cielo, tu vieni a cercarci di nuovo. Possa la resurrezione del tuo figlio fare luce ai passi incerti della nostra vita, rimetterci nel cuore la passione di cercarti, se mai arriviamo a trovarti, andando come a tentoni, benché lo abbiamo scoperto, tu non sei lontano da ciascuno di noi. Sia il tuo spirito a guidarci in terra piana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Possa sempre il Santo Padre indicare dove il corpo di Cristo soffre, dove è sepolto e dove risorge. E la Chiesa, appoggiata a questa fede, forte di questa speranza e aperta alla carità verso il prossimo, conosca le vie della salvezza e le prediche a tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, è vero, abbiamo negato la resurrezione con la quale siamo stati segnati nel battesimo. L'abbiamo negata davanti agli uomini che non abbiamo amato, alle persone che abbiamo rifiutato o giudicato. Ci siamo scandalizzati del peccato degli altri, ci siamo dimenticati del debito che ci è stato condonato. Possa la luce di questo giorno entrare nei recessi oscuri della nostra coscienza e guarire tutte le nostre ferite e quelle dei nostri nemici. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi celebriamo la bellezza del giorno in cui il tuo figlio è risorto, una logica di morte pervade tutta la storia. In molti modi il suo nome benedetto viene negato e bestemmiato, e la fede della resurrezione sembra scomparire davanti all'evidenza del male. Ma noi siamo testimoni della tua bontà, certi della tua misericordia. Ti chiediamo, Padre Santo, di rialzare i deboli, di guarire gli ammalati, di ridare speranza a quelli che si sentono schiacciati dall'esistenza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego infine per questi tuoi figli, per le loro speranze, per i desideri autentici che portano, purificali ancora. Tienili al riparo dalle logiche di questo mondo, dalle insidie del maligno, dalle cose cattive, dai pensieri che turbano il loro spirito e la loro anima. Raccogli invece le loro preghiere autentiche e degnati della tua bontà di esaudirle. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.